Caro avvocato Luca Santarelli, buongiorno.
Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Gabri in regia e un caro saluto a chi ci ascolta.
Eccolo lì, ormai una consuetudine del martedì, vero quella di parlare con il nostro super avvocato di questioni condominiali e per le quali si è, vabbè, usiamo il termine specializzato, si è appassionato, giusto?
Ho sensibilità sulla materia, sì.
Ecco, sensibilità sulla materia, ricordiamo, voglio dire, vabbè, tu saresti un avvocato atto a qualsiasi esigenza avvocatizia, cioè abbia una,
sì, io mi occupo del diritto civile, però civile. La materia del diritto condominiale, come abbiamo detto altre volte, è appassionante anche perché dobbiamo ricordarci, sì, tutti, compreso noi operatori del diritto, che sono le norme che sono state scritte e cucite intorno all'uomo e non, okay, l'uomo messo nelle norme.
Ecco.
Quindi l'umanità del diritto, l'umanizzazione esiste.
Allora, evidentemente questo ti porta a essere un punto di riferimento per tutti i quesiti, le questioni condominiali, addirittura hai una rubrica anche sulla Nazione, lo vogliamo dire perché chi magari si perdesse questo appuntamento, la possibilità di scriverti qua alla radio può farlo scrivendoti alla Nazione, ma al di là di questo noi interessa che i nostri ascoltatori ci invino messaggi qua al 335 606 3737. Certo, se non avete bisogno, meglio. Se nel vostro condominio va tutto una meraviglia, ben per voi, tenetevelo caro, giusto?
Perché... Sì, però alcune volte porre una domanda, no? Su un dubbio, perché poi oggi sono tutti laureati in internet, no? Dai dottori agli avvocati, si laurea tutto su internet, però invece se ci poniamo il dubbio delle nostre conoscenze,
sì, sì,
soprattutto se formate su internet, si può anche prevenire una lite.
E poi perché, voglio dire, se anche tutto va bene in condominio, non avere maggiori chiarezze su varie questioni, quindi anche se tutto va bene, ponete una domanda al nostro avvocato, è tutto a vostra disposizione in questi 6-7 minuti. Ricordiamo, messaggi scritti ma anche vocali, vanno benissimo, anche i vocali ci mancherebbe, anzi ci pare in vero, siete voi stessi a porre il quesito, che a volte io lo leggo, mi impallo. Allora, parto subito col primo, che dici Luca? È arrivato al 335 606 3737. Volevo sapere, dice questo ascoltatore, ascoltatrice, perché nel garage dove c'è il posto comune non si possono tenere più di due motorini ma solo uno a famiglia. Quindi nel garage dove c'è il posto comune non si possono tenere due motorini ma solo una famiglia.
Sì, fa piacere che taci tutti i cuoricini che ti ha mandato questa ascoltatrice, sì, a te ovviamente, non a me, va bene lo stesso.
Chi lo sa, questo non è detto.
Poi ce lo chiariranno. Allora, bisognerebbe avere dei dettagli, perché se il garage è nel posto comune vi sono delle sagomature di singoli posti auto, ma qui parla di garage, bisognerebbe più al chiuso, ovviamente il limite di un motorino è un limite inverosimile, illogico, perché se poi una persona ci tiene tre motorini piuttosto che una macchina, nella proprietà individuale esclusiva può fare quello che desidera. Se invece c'è un'area comune, quindi dove tutti possono mettere un proprio mezzo, il divieto di porre due motorini io lo ritengo più un divieto di tipo di rispetto, perché i condomini, un motorino ciascuno c'entra, forse due motorini ciascuno potrebbero iniziare ad avere dei problemi di utilizzo di uno spazio comune, quindi è nel rispetto dell'uso dello spazio comune da parte di ciascun condomino.
Ok.
Si può presumere questo.
Allora, ciao Alessandro, ciao avvocato. Il mio condominio è stato contattato da Open Fiber, si dice così, Open Fiber,
fiber
o Open
Fiber?
Vabbè, quelli mettono la fibra,
sì,
insomma,
sì.
Parte Telecom, quella no, perché c'è una diatriba e Telecom se la mette da sé quando vorrà, credo anche mai, perché a casa mia alle 50 anni ne metto. Dicono che stanno portando la fibra ottica in tutte le case e chiedono il consenso ad effettuare l'allaccio del condominio alla rete di Open Fiber mediante la posa di un apposito box di terminazione PTE installato in prossimità di linee telefoniche o elettriche già esistenti. Io mi sono perso, speriamo non te. Tutto sempre secondo quanto scrive la ditta, senza alcun costo per il condominio. Cosa cambierà per noi condomini? E una volta installata la fibra, il passaggio alla fibra sarà automatico o devo contattare il mio gestore telefonico / internet per poterne usufruire? Qui saprei rispondere anch'io. Ci saranno dei costi in quel caso?
Allora, domanda complessa, andrebbe analizzata proprio nello specifico.
Ma noi teniamocela qui, cioè, che poi magari
In linea generale si può dire che quando arrivano queste società per installare la fibra mettono questo piccolo casottino attaccato,
esatto,
alla parete, e arriva la fibra al condominio.
È vero.
Poi ciascun condomino è libero di contattare i vari operatori del settore per poter fare l'allaccio della fibra al proprio appartamento.
Okay.
In quel caso l'allaccio individuale è questo bussolottino che viene messo nella facciata o nell'androne condominiale, verrà poi condotto la fibra fino alla singola unità abitativa.
Ecco, appunto, speriamo che tu sia Telecom, perché se no, Telecom ci pensa da sé, non è collegato a Open Fiber, no? E quindi tutti gli altri gestori sì, e quindi se vabbè, basta. Allora, vediamo. Buongiorno, dice questo ascoltatore, qui c'è la foto di un maschietto, quindi presumiamo, oddio, ci sono tanti cuoricini e bacini anche qui, vabbè, uguale, ci mancherebbe, ci vediamo.
Ma era per la musica,
ci vediamo lettere anche dagli uomini, ci mancherebbe. Buongiorno, ho le acque scure in un pozzo e i degrassatori in un altro, ma vengo inserito nel conteggio dalla parte dei degrassatori. Oioi, qui mi sono bell'e perso un'altra volta.
Questa è complessa, qui si parla sicuramente, vengo conteggiato, nel senso si parla di millesimi, cioè quando vanno a ripartire le spese,
ecco.
Questo nostro ascoltatore, che ringraziamo per il quesito, evidenzia delle anomalie del conteggio, cioè che venne inserito nei degrassatori, mentre non dovrebbe essere conteggiato, perché lui ha un proprio degrassatore, da quanto sembra.
Ecco,
le tabelle millesimali possono essere ovviamente corrette quando presentano poi un errore così evidente, e l'errore, per essere corrette le tabelle dove presentano l'errore, peraltro la legge da qualche anno prevede delle maggioranze molto più leggere che l'approvazione delle tabelle.
Quindi lui che deve fare, in poche parole? Intanto sei un degrassatore, scusami.
Sono dei pozzetti, cioè i pozzetti sono dove vengono degrassate appunto le acque di scarico. Sono dei pozzettini.
Che deve fare per ottenere quello degli spettri?
Deve essere certo di quello che dice, con una piccola perizia di un tecnico inoltrarla all'amministratore, contestare l'errore delle tabelle millesimali e chiedere la rettifica secondo le indicazioni che riceve dal proprio tecnico.
Ecco, allora,
laddove l'amministratore fosse un tecnico, basterebbe segnalare a questo professionista la problematica, e forse lo stesso amministratore sarebbe in grado di provvedere alla gestione di questa problematica.
Sentiamo un vocale.
Buongiorno Masti, buongiorno avvocato.
Buongiorno.
Una domanda a titolo di curiosità.
Sì.
Io abito in un condominio che è gestito dal comune. Però noi condomini non abbiamo un amministratore, è obbligo averlo oppure no? E in questo caso chi è che lo deve mettere? Noi condomini o il comune?
Allora, abbiamo 50 secondi per rispondere.
Domanda,
ce la facciamo?
Oggi domande veramente interessanti, ma anche molto elaborate, perché per dare una risposta circostanziata bisognerebbe conoscere in maniera circostanziata il fatto. In linea generale, quando il proprietario di uno stabile è un unico proprietario, non vi obbligo di amministratore, perché se sono tutti inquilini, ma le proprietà sono di un unico soggetto, non serve l'amministratore. Banalmente, se un palazzo del centro storico muore il vecchio conte, viene ereditato pro indiviso da 15 eredi, rimane comunque uno stabile monoproprietario, anche in quel caso. Quando però gli eredi si attribuiscono tutti singolarmente 15 appartamenti, a quel punto, essendo più di 8, occorre l'amministratore.
Perché quando sono più di 8 è l'amministratore.
Più di 8, col nono scatta l'obbligo dell'amministratore. Poi nulla vieta che un condominio anche di più piccole dimensioni possa dotarsi di un amministratore, ma è una facoltà, non un obbligo di legge. Quando gli condomini sono più di 10, vi è anche l'obbligo del regolamento.
Sappi che tu c'hai già diverse domande per martedì prossimo e non possiamo evaderle purtroppo stamani, ma siamo già pronti, scusate amici che se non vi leggiamo adesso, ma martedì sarete i primi a essere letti o ascoltati dal nostro Luca Santarelli. Grazie avvocato, grazie di
Alessandro, grazie a voi di questo invito, mi fa molto piacere.
Ci mancherebbe, ci pare vero.